Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritornati su Quinta di Copertina, oggi è venerdì 6 luglio 2007, un caro saluto da Antonio Sofio dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa quasi nolenti con un tema che ha dominato sicuramente l'ultima settimana di coverage per quanto riguarda i temi a noi cari, ovvero quello delle nuove tecnologie in generale e ovviamente come vengono raccontati dai quotidiani italiani. Stiamo parlando dell'iPhone, la coda lunga della immissione nel mercato del magico telefonino tuttofare della Apple si ritrova adesso nei quotidiani Corriere della Sera e Sole 24 Ore raccontando di quello che sono le prospettive per quanto riguarda l'Unione Europea e Corriere della Sera in apertura della sezione economia pubblica di spalla un editoriale di Giancarlo Radice intitolato iPhone rincorre l'high tech dell'Unione Europea e snobba l'Italia. Autunno 2007, questo è l'attacco del pezzo di Radice, dopo il boom di fine giugno in America, quando nel solo weekend di lancio sono stati venduti oltre 700.000 esemplari, ora si avvicina anche per l'Europa al momento dello sbarco dell'iPhone, e appunto come avrete capito un racconto dal futuro probabile, appunto secondo Radice. iPhone appunto il telefono cellulare di casa Apple, cugino dell'iPod, ma il prossimo autunno arriverà solo in 3 paesi del continente. Ritorna al presente raccontando quello che probabilmente sarà, innanzitutto in Gran Bretagna, dove secondo il Financial Times il gruppo di Steve Jobs avrebbe già raggiunto un accordo in esclusiva con O2, l'operatore mobile del colosso spagnolo Telefonica, e poi in Germania, dove in pole position per distribuirlo c'è il primo operatore mobile del paese, T-Mobile del gruppo Deutsche Telekom. Infine in Francia, dove Apple avrebbe in corso negoziati con il maggiore operatore Orange del gruppo France Telecom. E l'Italia? Tutto lascia pensare, scrive Radice, che il lancio dell'iPhone non ci sarà prima del 2008, come nei mercati asiatici. E spiega Radice, di certo Apple ha avviato contatti con i big sul mercato italiano, a cominciare da Team Telecom Italia e Vodafone, come accennavamo qualche giorno fa noi stessi, riprendendo un rumor da parte nella rubrica di Ugo Dixon sulla Repubblica. Ma è altrettanto certo il fatto che la questione iPhone viene affrontata dalle grandi compagnie di telecomunicazioni con molta cautela. Da un lato c'è infatti l'indubbio appeal del nuovo telefonino Apple, ma sul fronte opposto ci sono anche motivi di perplessità per un fatto molto semplice: nel campo dei cellulari l'Europa è più avanzata degli Stati Uniti. Basta pensare che l'iPhone è un cellulare GPRS, vale a dire di seconda generazione per quanto riguarda i terminali mobili, con il quale si può comunicare a voce, ma navigare in internet, scambiare dati e video è tutt'altra cosa. E infatti questa è una degli elementi di diffidenza per quanto riguarda la tecnologia implementata dalla Apple per il suo iPhone. Ci sono anche però chi dice che questo tipo di tecnologia di terza generazione verrà implementata proprio in previsione del lancio in Europa. Sulla stessa questione sta il Sole 24 Ore, Carmine Fotina, pagina 37. iPhone lontano, il lancio in Italia, in Europa il telefono multimediale arriverà entro l'anno, ma gli italiani aspetteranno di più. E infatti nessun accordo, ma solo contatti tra Apple, Vodafone e Telecom. Appunto, secondo le prime indiscrezioni, sia Germania che Francia che Inghilterra, gli accordi sono già raggiunti con i partner che abbiamo già citato, ma appunto in Italia sulla carta i candidati sono 4, ovvero Hutchison OnePoa, la 3, ma anche la Telecom e Vodafone che sono in pole position. Sta di fatto che però appunto la tecnologia, se vogliamo, un po' più indietro rispetto a quelle che sono le tecnologie ormai d'uso per questo tipo di cellulari, in Italia non ci sono. E allora a questo punto probabilmente le trattative continueranno ancora per un po'. La Apple in un certo senso fa bene a pensarci, perché il contratto con AT&T è difficilmente replicabile col telefono bloccato sull'operatore i costi di un prodotto da lifestyle 499-599, però con l'abbonamento rischia di adattarsi poco a mercati, scrive Carmine Fottina, in cui dominano le carte ricaricabili, c'è un'alta percentuale di cambio operatore e soprattutto ci si è abituati a tenere tra le mani per qualcosa come 250 euro uno smartphone che ha la connessione UMTS, fotocamera digitale avanzata, sistema GPS integrato e una batteria che dura di più rispetto all'iPhone. Insomma, stiamo parlando di critiche che abbiamo sentito fin dall'inizio da coloro i quali sono un po' più attenti rispetto a quelle che sono le tematiche della telefonia cellulare, tematiche di un mercato che è sempre in espansione, sebbene ben saturo, e che ha molti elementi di differenziazione tra nazione e nazione, ma anche appunto, come abbiamo visto, tra Europa e America. Passiamo ad altro, passiamo alla Repubblica, che pubblica il suo bello, di solito molto bello, diario di Repubblica questa settimana, dedicato al meteo, l'ossessione per il tempo che fa. In ogni epoca l'uomo ha cercato di prevedere i fenomeni, tra previsione e catastrofi climatiche, i rituali escogitati contro la paura dell'ignoto, così è presentato l'articolo di apertura di Carlo Petrini. L'ossessione per il meteo è un'ossessione davvero transnazionale e globalizzata. Luca Mercalli si occupa della storia della meteorologia nella seconda pagina del diario, appunto dedicato monograficamente al meteo, e parla anche dei supercomputer che ormai sono usati per provare a prevedere quello che è il tempo del giorno o dei giorni dopo. Quindi per esempio parla di un nuovo supercomputer nel centro previsionale Meteo France di Toulouse, una delle macchine più potenti di Europa, capace di 9 teraflop, ovvero 9.000 miliardi di operazioni a virgola mobile ogni secondo. Su questo calcolatore gira un modello di simulazione dell'atmosfera in grado di prevedere il tempo su una griglia di 2,5 km di lato, praticamente un quartiere cittadino, contro i 10 km consentiti dalla precedente versione. Ecco dunque la meteorologia moderna, scrive Luca Mercalli, un complesso sistema di misurazione dei dati dove gli antichi barometri e termometri ad osservazione manuale sono diventati sensori elettronici sparsi su tutto l'orbe terracqueo, principalmente presso gli aeroporti, ma anche sui ghiacciai, sulle piattaforme petrolifere, collegati via radio e internet, cui si aggiungono i palloni sonda, i radar, i satelliti, milioni di dati sul tempo presente che confluiscono costantemente nei supercomputer dei centri previsionali, che a loro volta, dopo qualche ora di calcolo, restituiscono sempre via internet una moltitudine di tabelle di coloratissimi prodotti cartografici sul tempo futuro, in genere validi per una settimana. Insomma, alla fine il ruolo del meteorologo previsore è più o meno quello di un medico che osserva radiografie, analisi sanguigne, interpreta la situazione a livello locale, aggiungendo la conoscenza e la climatologia del territorio, e alla fine dà un responso che in tante persone usano sempre di più, con qualche contentezza e qualche disappunto, per capire quale sarà il tempo nei giorni a venire. E chiudiamo una giornata non tanto piena, come avete potuto vedere, di segnalazioni. Chiudiamo però collegandoci al meteo. Spesso il meteo si guarda e si spizza come le carte da poker, soprattutto in previsione di una vacanza. Una vacanza spesso sempre di più è acquistata, pensata, progettata, appunto alla fine poi acquistata online. Appunto parliamo di e-travel, di cui abbiamo parlato in questi giorni, un piccolo filone ovviamente in previsione alla partenza di molti italiani. E se ieri su Nova del Sole 24 Ore raccontavamo di come l'e-travel si stia cambiando, si stia modificando anche grazie all'influenza, all'impatto delle tecnologie social, del web 2.0, su Italia Oggi invece oggi trovo un rapporto eMarketer che racconta invece di un turismo online in ritirata. In realtà racconta di un turismo online che potrebbe ritirarsi in futuro, per cui secondo queste previsioni, in realtà stiamo parlando dei ricercatori eMarketer, il ritmo di crescita delle vendite turistiche online dovrebbe scendere dal 27% in più di quest'anno al più 20% nel 2008, per scendere a un più 13% nel 2010 e un più 10% nel 2011, quindi per arrivare a una crescita zero. Sono previsioni che sono basati nel che sono appunto fondati ammesso che lo siano nel contestuale aumento dei disservizi nei contenziosi irrisolti derivanti proprio dagli acquisti sulla rete del bene vacanza. Insomma, il problema è appunto l'interfaccia spesso poco professionale, una mancanza di una garanzia certificata nei pacchetti acquistati, insomma problemi assolutamente risolvibili, sicuramente risolvibili considerando un volume di 60 miliardi di dollari. Questo pare essere uno di quei rapporti che cerca di mettere le mani avanti oppure di spingere verso delle soluzioni legislative o regolamentari, che ovviamente sono anche auspicabili. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di vacanze, anche un weekend, magari appunto un weekend di vacanza. L'appuntamento con Quinta di Copertina per lunedì prossimo.